State ascoltando SBS Italian.
8:32, orario della costa est. Voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze radio di SBS, sempre in compagnia di Francesca Rizzoli e Francesca Valdinoci. Noi adesso apriamo, come detto, il nostro talk back, perché appunto la Pasqua ormai, Francesca, è alle porte. Ci siamo?
Oh yes.
Come celebrerete quindi? Questa è la domanda principale che vi rivolgiamo.
Celebrerete? Perché celebrerete? Lontani dall'Italia, forse non è che sia proprio questa tradizione religiosa per tutte le generazioni. Sì. Sicuramente alcune lo faranno e ci chiediamo come.
Sì. No, mi fa ridere perché noi che in casa parliamo due lingue, mio figlio che in spagnolo Natale si dice anche Pasqua, e allora mi ha detto:
è un po' confuso.
Infatti mi ha detto: è Natale!
Fantastico.
Tu così pensava che arrivasse Babbo Natale, e invece ho detto: no, è la Pasqua dove c'è un pulcino. Non ha capito, devo cominciare. Ho 4 anni, quindi un po' di pazienza, glielo spiegheremo. Però era un po'. Quindi, appunto, magari c'è
confuso.
Chi anche è confuso nel tempo. Ci saranno tante persone che in casa parlano magari anche lo spagnolo e quindi dicono: ma Pasqua? Quindi insomma, celebrerete, come celebrerete, cosa cucinerete, che cosa farete? Questo vogliamo sapere da voi.
E lo vogliamo sapere e ne parliamo partendo dalla cucina. Non vogliatecene, però effettivamente, come si dice in italiano, si ragiona sempre meglio con lo stomaco pieno. Quindi abbiamo un ospite stamattina che è Alessandro Grillo, coproprietario e pasticcere di Pulcinella. Buongiorno Alessandro, ci sei?
Buongiorno Francesca, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Ciao Alessandro.
Allora, ciao. Tu sei, appunto, dicevamo, pasticcere di Pulcinella, questo locale italiano a Brunswick, a Melbourne, che strizza un po' l'occhio alla tradizione partenopea. Senti, che cosa state preparando in queste ore?
In queste ore, queste sono ore cruciali per gli ultimi giorni.
Gli ultimi lievitati che arrivano in forno.
Io mi sto immaginando un sacco di farina per aria, cose allucinanti che succedono nella tua cucina.
Abbiamo colombe per tutto il negozio. Abbiamo stiamo preparando un sacco di colombe, abbiamo fatto anche le uova di Pasqua, abbiamo fatto tantissime pastiere, che è un dolce molto apprezzato a Melbourne. E poi abbiamo fatto anche un casatiello dolce, che è un dolce tipico napoletano che si fa a Pasqua, però dolce.
Io conoscevo infatti quello salato, adorandolo tra l'altro e non sapendolo preparare, ma il casatiello dolce invece che cos'è?
Diciamo che è un pane dolce glassato con lo zucchero e con i confetti sopra. È un pane
po'
che
un fairy bread partenopeo.
Esatto.
Grande, però grande, come è giusto che sia, generoso.
Fantastico, ma sai che golosità, mamma mia.
Non ne parliamo alle 8:35 del
mattino. Io non
mattino.
Neanche questa mattina, tra l'altro, non sono neanche riuscita a fare colazione.
Grazie,
ho mangiato
Alessandro.
Mezza banana, ecco, infatti. Vabbè.
Ma chi è che compra le colombe di Pasqua, Alessandro? Sono gli italiani, gli italo-australiani oppure gli australiani si stanno...
Anche gli australiani. Adesso attualmente noi abbiamo cominciato a fare le colombe da quando abbiamo aperto e la crescita nella cultura australiana è aumentata tantissimo, cioè adesso tutti mangiano la colomba, tutti mangiano il panettone, quello artigianale soprattutto, non solo quello commerciale, ma la gente
perché è buono, diciamolo,
vuole provare quello artigianale. Sì.
E tra l'altro anche la pastiera, dicevi che ne avete tante, sempre più apprezzata, ma ve la ordinano o la preparate voi appunto perché sapete che arrivano i golosi in coda a chiedervela?
Sì, no, noi... Le prendiamo solo su ordinazione, no? Normalmente, però per questa settimana c'è sempre che chi è si ricorda all'ultimo secondo.
Perché no, una bella pastiera.
Sì, perché comunque è un dolce non troppo caro, è abbastanza economico e poi lo puoi portare a casa di altre persone. Se
fa sempre una gran bella figura con le sue 7 strisce, come hai ricordato tu martedì quando ci hai dato la ricetta.
Senti, ma io voglio chiedere una cosa ad Alessandro prima di chiudere, poi dobbiamo salutare perché abbiamo anche un altro ospite. Ma quante pastiere preparate, quante colombe, giusto per darci un'idea a livello
allora,
di numero?
Allora, quest'anno abbiamo fatto intorno alle 100 pastiere. E di colombe stiamo sui 300,
wow.
300 qualcosa.
Quanti giorni
Vabbè,
ci vogliono?
Vabbè, ve ne avanzerà una per SBS Italian, accidenti. No, niente, come non detto. Caduta così nel silenzio questa piccola così raccomandazione. Senti Alessandro, grazie mille, ovviamente buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie, grazie. Buona Pasqua a tutti e soprattutto a voi.
Ciao Alessandro,
ciao.
Grazie.
Ciao.
Ecco, noi abbiamo anche un altro Alessandro invece. Alessandro Luppolo, ci sei?
Sì, ciao.
Eccolo, un cioccolatiere invece.
Nel suo laboratorio, senti
l'eco.
L'eco cavernoso.
Esatto, anche qui ho un'immagine fantastica di appunto una caverna di cioccolata a questo punto. No?
Alessandro Luppolo, che cosa sta preparando questa mattina nel suo laboratorio di Melbourne?
Allora, oggi stiamo facendo appunto uova di Pasqua, coniglietti, un po' di queste cose delle festività. Abbiamo un altro prodotto che ha la forma di una mezzaluna, proprio con i crateri e tutto il resto.
Wow.
Sì, quello lì sembra essere quello che va di più in questi giorni.
Ah, la mezzaluna va di più rispetto a coniglietti e uova?
Sì, perché... Non so, penso sia un prezzo percepibile ed è, nel senso, l'uovo di Pasqua e il coniglio sono vuoti all'interno, questo invece ha dei ripieni.
Ah, ecco. Allora si capisce. Senti, Alessandro ha fatto discutere su alcune riviste che si occupano di cibo una trovata che hai avuto quest'anno per offrire dei prodotti che sono sì tradizionali come le uova di cui ci hai parlato prima, ma che si sposa anche con l'intelligenza artificiale, ovvero?
La pratica quest'anno volevo ricreare un tema pasquale diverso, quindi ho pensato agli space travel, ai viaggi spaziali. In pratica come funziona? Ho dovuto innanzitutto creare questi elementi che sono il coniglio, l'uovo e questa luna, poi tramite dei servizi come ChatGPT o altri così, sono riuscito a fargli fare delle immagini come le volevo. Queste immagini le ho poi mandate a un designer 3D che si trova a Hong Kong, le abbiamo stampate, abbiamo creato i nostri stampi e così abbiamo una Pasqua spaziale.
Wow, proprio spaziale, vedi, utilizzando anche l'intelligenza artificiale in cucina. Non ci avevo ancora pensato, avevo pensato veramente a tutti i campi, ma ancora la cucina no, ed effettivamente può essere, diciamo, d'aiuto anche in questo contesto. Ecco, appunto, diceva Francesca prima che ha fatto un po' discutere, quali sono state le reazioni a questa trovata che hai avuto?
Ma guarda, ho visto gente online che... Soprattutto nella sezione dei commenti, che lì ci sono sempre i campioni, è la verità. Ma dicevano che era una cosa poco etica, c'è sfruttamento.
Sfruttamento dell'intelligenza artificiale, non ho capito di che cosa esattamente.
Guarda, dovrei chiedere anche spiegazione a questi esperti del settore. Però sì, c'è stata una
non è piaciuta a tutti, vabbè,
come sempre
effettivamente.
Però sai, le opinioni, esatto, sono sempre molto varie, quindi lo sappiamo bene tutti, quando commentiamo sui social media, comunque insomma le opinioni possono essere sempre, sono un arcobaleno di diversità. Ecco,
allora,
quindi
mi sarei aspettato di tutto, ma non quello. Ecco.
Ecco, anche perché se non sbaglio l'aspetto etico per quel che fai come cioccolatiere, a prescindere adesso da questa ultima avventura con l'intelligenza artificiale, è importante. Per te da sempre?
Sì, assolutamente.
In che senso? Posso chiedertelo come possiamo anche, questo è anche un punto che si collega all'intervento che avremo dopo la nostra pausa con un'esperta che ci parlerà proprio di Pasqua sostenibile, che tra l'altro facendo due chiacchiere parlavamo e lei suggeriva proprio anche e suggerirà ai nostri ascoltatori di scegliere delle alternative etiche. Ecco, come possiamo, visto che ne parli anche tu, così, focalizzarci sull'aspetto etico questa Pasqua, scegliere un cioccolato più sostenibile di altro, come si fa?
Ma va bene, innanzitutto parte tutto dalla selezione del cacao. In pratica noi partiamo appunto dal cacao, quindi lavoriamo con le piccole farm, intorno al mondo, c'è varie origini, Venezuela, Ecuador, Solomon Island, quindi anche posti del Pacifico, e quello già è sinonimo di qualità, o meglio, non di qualità, ma di attenzione alla provenienza. Poi la qualità la deve fare un po' il cioccolataio, ecco. Però assolutamente concentrarsi sull'origine del cacao.
Quindi scegliere delle uova che abbiano materie prime, che siano eque e solidali. Allora, Alessandro, ti lasciamo alle tue creazioni spaziali. Grazie mille per essere stato nostro ospite stamattina e buona Pasqua.
Grazie anche a voi, ciao.
Ciao, buona Pasqua anche a te. Sono le 8:43, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che le linee sono aperte al 1300 799 626, fino alle 10, se volete raccontarci la vostra, se volete dirci come celebrerete la vostra Pasqua, quali manicaretti preparerete, ma anche che cosa farete appunto come attività, magari con i bambini vi dedicherete alla tradizionale caccia alle uova
anche
anglosassone,
anche per darci
due idee in più, esatto, oppure avete la vostra tradizione familiare. Poi tra l'altro sappiamo che ci sono anche gruppi tra virgolette indipendenti, no? Non associazione eccetera, che sicuramente stanno organizzando il classico picnic pasquale, quindi se ci volete,
scampagnata.
O la scampagnata, esatto, se ci volete chiamare per raccontarci e condividere, invitare anche altri ascoltatori, potete farlo fino alle 10, ma potete anche mandarci un messaggio sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Prendiamoci allora questa piccolissima pausa, ci facciamo una scorpacciata di caffè e cioccolata, intanto voi chiamateci e ci risentiamo tra pochissimo. Non poteva mancare il pulcino ballerino qui stamattina su SBS Italian, parlando della Pasqua. Un grandissimo successo del piccolo coro dell'Antoniano, era lontanissimo ormai, 1964, pensa Francesca, c'era ancora il Mago Zurlì a fare lo Zecchino d'Oro,
e Viviana aveva 6 anni che
Viviana
la canta, quindi
oggi
anni, insomma, Viviana avrà la sua
una certa età. Ecco,
forse
diciamo,
sarà nonna.
Può essere, adesso la canteranno i suoi nipoti. Comunque questo era la sesta edizione dello Zecchino d'Oro, e questo è il singolo, pensa, più di successo del 64.
Forse quindi, perché non ci sono neanche tantissime canzoni dedicate alla Pasqua per bambini, questa è molto carina,
forse
il cuscino ballerino.
Il sesto anno dello Zecchino d'Oro ancora non era quello che
no,
è adesso,
esatto,
diciamoci
esatto.
Pure la verità. Allora, questa canzone ci aiuta ad entrare invece nel nostro prossimo argomento, perché parliamo di Pasqua questa mattina, ma adesso ce ne occupiamo dal punto di vista dei più piccolini, Francesca.
Esatto. Esatto, insomma, per i quali noi accettiamo, anche se ci volete chiamare e raccontarci quali sono le attività che
diteci
farete,
cosa fare con i nostri figli questo fine settimana.
Abbiamo delle idee, però magari insomma c'è qualcuno che fa qualcosa di particolarmente originale. Agnese Bresin, che ha aperto qualche mese fa Buongiorno Bimbi, una scuola di italiano per bimbi e bimbe in età prescolare dagli 0 ai 5 anni, ci ha mandato un messaggio vocale prima di partire per un fine settimana in campeggio. Anche qui la tradizione italiana della scampagnata di Pasquetta si sposa appunto con l'amore degli australiani per la vita all'aria aperta in modo perfetto. Allora, ascoltiamo Agnese che cosa ci ha raccontato appunto in questo messaggio vocale che ci ha mandato.
Per festeggiare la Pasqua con il Playgroup italiano abbiamo fatto varie attività quest'anno. Una, abbiamo letto alcune poesie, per esempio questa, si chiama L'uovo arcobaleno di Eleonora Bellini. La mattina di Pasqua nel mio prato un uovo arcobaleno ho trovato. Era un uovo profumato e strano, non più grande di una mano. Quando l'ho aperto con stupore ho trovato sorprese d'ogni colore. Giallo il sorriso di un cinesino, rosso il canto di un algerino, azzurro il sorriso di uno svedese, verde la capriola di un portoghese, violetta la danza di 1000 bambine, indaco i suoni di 1000 ocarine, e arancione tondo paffuto, un sole caldo di benvenuto, un sole caldo, paffuto e rotondo, uguale per tutti i bimbi del mondo. Poi abbiamo ascoltato tante canzoni sulla Pasqua, per i bambini e Lucilla ne ha fatte almeno tre e poi ce ne sono altre. Poi abbiamo fatto una versione estesa della caccia alle uova, anche se la caccia alle uova non è una tradizione italiana, però ci piace e quindi l'abbiamo un po' estesa. Per esempio, oltre a nascondere le uova, abbiamo anche nascosto degli altri oggetti, tipo i ramoscelli di olivo e anche delle parole pasquali che avevamo scritto su dei fogliettini, quindi uova, colomba, coniglio, Pasqua. A proposito di colomba, abbiamo anche mangiato la colomba che è piaciuta a tutti e abbiamo saltato come dei coniglietti. Ciao a tutti!
Per bruciare le calorie
della colomba mangiata assunto, con esatto. Tutti i bambini, ovviamente. Questa era Agnese Bresin di Buongiorno Bimbi, una scuola per bimbi a Melbourne. Appunto, si gioca, si canta, si mangia italiano. Adesso però, a proposito di Pasqua, di celebrazioni che magari a volte non sono proprio troppo amiche dell'ambiente, Francesca, cambiamo ancora una volta argomento e abbiamo un'altra ospite con noi questa
abbiamo
mattina.
Abbiamo un'altra ospite, Valentina Petron, con la quale in passato, non so se i nostri ascoltatori più fedeli si ricorderanno, avevamo anche una serie chiamata Pillole di sostenibilità, ancora sul nostro sito online si possono trovare, con cui parlavamo appunto di soluzioni, suggerimenti, strategie di sostenibilità. Valentina Petrone, ci sei?
Ci sono, buongiorno.
Eccoti, come stai?
Tutto bene, grazie.
Bene, allora noi ti abbiamo interpellato questa mattina come grande esperta di Pasqua sostenibile. Allora, raccontaci un po', dicevamo appunto, è Pasqua, abbiamo tantissime attività, i nostri ascoltatori gli abbiamo chiesto di raccontarci, di scriverci, di chiamarci, nessuno ci sta chiamando, per dirci le attività che faranno, forse perché sono un po' a corto di idee come
secondo
noi.
Secondo me sono timidi oppure stanno preparando la colomba che ci si mettono giorni,
magari.
La pastiera, sono impegnati.
Sono impegnati, quindi magari non hanno, però ci stanno ascoltando sicuramente, quindi quali sono un po' dei consigli che ci potresti dare per una Pasqua sostenibile, magari partendo proprio da una delle attività più comuni, la scelta delle uova?
Sì, sicuramente tutti i momenti di festa, di gioia come la Pasqua, di opportunità per stare insieme, spesso si fa un po' travolgere dagli acquisti, dalle uova molto col packaging molto luccicante che si trova nei negozi, quindi si fanno un po' di acquisti magari esagerati e solo dopo ci si accorge che appunto magari non era tutto necessario, soprattutto per i bimbi, partendo dalle uova che sono ovviamente appassionati dall'uova di Pasqua e dalla sorpresa che c'è all'interno. Si possono tenere a mente alcuni consigli, per esempio controllare il cioccolato, da dove viene, ci sono opzioni di uova con cioccolato sostenibile e dove il cacao viene coltivato in maniera sostenibile, quello può essere un primo criterio di scelta. E come ho anticipato, guardare molto al packaging, perché spesso più le uova magari sono di qualità e vogliono apparire insomma di un valore maggiore, più packaging c'è, quindi abbiamo di solito la carta esterna che purtroppo è soft plastic, dove in Australia non si può riciclare, poi abbiamo l'alluminio intorno all'uovo, ci sono tanti elementi, quindi si può comprare sempre un uovo buono e bello da regalare, ma tenendo in considerazione appunto il packaging. E,
quindi tu vuoi dire un packaging che non sia troppo evidente, troppo pieno di plastica, in questo senso, no? Magari cercare qualcosa di un po' meno così plasticoso?
Esatto, un po' meno plasticoso e che non abbia più strati di packaging.
E l'altra rispetto a quel che c'è dentro? La sorpresa quando c'è, perché a volte non c'è e io ci rimango sempre un po' male, devo dire, ancora alla
esatto,
mia età.
La difficoltà delle sorprese dentro le uova di cioccolato è che, se oggettivamente riflettiamo sugli anni passati, spesso magari il braccialettino, il regalino, la cosina che al momento fa piacere riceverlo, però poi finisce in un cassetto e va un po' nel dimenticatoio.
Viene perso 3 secondi dopo circa,
ma
come
forse
media.
Anche meno, guarda, infatti.
Esatto, quindi anche lì guardare, allora il trucco è sempre cercare di partire per tempo, perché gli acquisti fatti all'ultimo secondo di fretta ovviamente è difficile trovare la soluzione migliore, quindi da guardare qual è la sorpresa all'interno, oppure essere anche creativi. Io una volta ho praticamente comprato un uovo di cioccolato che era vuoto e poi scaldando il bordino col coltello.
Ecco questo, bravo, volevo chiederti come fare, perché
come si fa?
Come si scalda il bordino di un coltello?
il bordo del, dove due metà dell'uovo si uniscono, l'ho praticamente scaldato e pian pianino col coltello praticamente l'ho aperto.
Genio.
E poi ho rifuso il cioccolato e l'ho rifuso.
Sei un mito, brava.
Io lo rompo sicuro dopo poco.
No, non ne ho dovute fare troppi. Però sì, secondo me l'idea dell'essere sostenibile deve essere comunque sempre divertente e piacevole. Se diventa una cosa troppo faticosa, secondo me non funziona. Quindi se potete provare a fare quello o cercare appunto uova con regali un pochino più sostenibile, e anche pensare è vero che il bimbo ha piacere di trovare all'interno un regalino, ma poi si possono sempre fare dei regali aggiuntivi, possono essere delle esperienze, magari una gita insieme fuori porta, una passeggiata a cavallo, qualcosa che insegni anche ai più piccoli che non ci deve essere per forza sempre l'oggetto, ma ci possono essere anche regali di diverso tipo.
E tra l'altro ricordiamo Valentina, ne parlavamo prima anche con un nostro altro ascoltatore, che appunto lui nella sua pasticceria sceglie per fare il cioccolato, nella cioccolateria, il suo cioccolato etico, quindi magari un cioccolato sostenibile è la scelta giusta.
Esatto.
Pranzo di Pasqua, passiamo a un altro argomento, come possiamo essere sostenibili invece nell'organizzazione del nostro pranzo di Pasqua?
Sì, allora il pranzo di Pasqua, spesso appunto presi dalla gioia del festeggiare, si tende un po' a eccedere, quindi...
No, eccedere in cucina, a tavola, noi italiani in tutto il mondo? Adesso scadiamo proprio sullo stereotipo, però quello sempre vero, bisogna dire.
E quindi il consiglio è sempre quello di cercare di fare una lista dettagliata prima di andare a fare la spesa, per cercare di evitare di comprare cose in eccesso, con quello che è avanzato anche lì, cercare di essere creativi, se ci avanza del cioccolato possiamo fare dei dolci nei prossimi giorni, possiamo organizzare delle nuove ricette magari per la gita di Pasquetta del lunedì, quindi è importante secondo me averlo a mente come concetto, e poi con creatività si possono trovare mille soluzioni. Se si fa una gita magari al parco, fuori porta, come è stato condiviso prima nella telefonata, nel vocale, cercare di limitare il più possibile tutti i rifiuti che vengono prodotti, a partire dai piatti di plastica posate, bicchieri, anche lì si può fare un po' di panificazione e scegliere come fare, ma cercare di utilizzare piatti posate, bicchieri lavabili, vanno benissimo anche quelli di plastica, un po' spessi se già li avete in casa, che poi diventano il vostro kit del picnic per le prossime gite.
Quindi insomma tutto all'insegna del riutilizzo e del riciclo, come sempre. Un aspetto che magari mi piacerebbe chiederti, tornando all'argomento di prima, cosa succede se ci regalano un uovo di Pasqua con 1000 strati di carte pieno di plastica, allora, come possiamo riciclare quella carta?
Allora, sì, è un'ottima domanda, dipende dal tipo di materiale che è stato usato, va sicuramente diviso il più possibile per materiali omogenei, e la carta si può mettere nel bidone in Australia, nel bidone giallo per la carta del riciclo. Purtroppo la plastica, la soft plastic, tutta quella carta regalo che si può accartocciare con le mani, quella al momento non si può riciclare in Australia, quindi va messo nel bidone rosso, mentre l'alluminio è che di solito riveste l'uovo di cioccolata, quello si può riciclare assolutamente. Il trucco è, se ricevete più uova, fate una palla un po' grossa, pallottolate l'alluminio, una palla un po' grossa, perché i sistemi del riciclo che fanno, che separano, identificano i vari materiali, se il materiale è troppo piccolo, praticamente il sistema non lo riconosce, quindi lo scarta e va in discarica. Quindi se fate una bella pallottola di alluminio grossa, quella potete mettere nel bidone giallo e siete sicuri che l'alluminio viene riciclato.
Un consiglio ottimo e pratico. Invece, rispetto alle tradizioni, sappiamo che ci consigli di non lasciare uova di cioccolato con involucri nei parchi o nei giardini, come dicevamo anche prima. Noi ti ringraziamo di aver partecipato a questo dibattito stamattina e di averci insegnato qualche cosa in più per rendere la nostra Pasqua un pochino più sostenibile. possibile.
Ti fa piacere.
Esatto, grazie appunto ancora Valentina Petrone per essere stata con noi e avere condiviso dei consigli per una Pasqua più sostenibile. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora di programma, Francesca.
Adesso ci andiamo a tagliare una fetta di colomba,
che ci ha portato il pasticcere, ci ha lasciato in
cucina. Magari, nei nostri sogni. Cediamo il microfono a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Torniamo tra poco con voi, vi porteremo anche a Ningaloo.
A tra poco.
Solo questo. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.